Sentiti libera.
Racconti di mafie liquide, violente e nascoste.
Il podcast di Libera Bologna e Q-Code Mag. Il 3 e il 4 ottobre più di 1300 comuni sono andati al voto. Milioni di cittadine e cittadini hanno votato per eleggere le nuove amministrazioni. Il voto, che ha portato a un cambio di sindaci, di assessori, politici, dello staff, è avvenuto in un periodo storico particolare, in epoca Covid, con le conseguenze di una crisi sanitaria, economica e sociale, e con milioni di euro in arrivo per il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una fase in cui è necessaria un'azione di monitoraggio per prevenire e contrastare la corruzione, un fenomeno che riguarda più livelli e che su più livelli deve essere attenzionata, non solo quello legato alle mafie. Dice la Direzione Investigativa Antimafia, non sono le mafie a causare la crescita della corruzione in Italia. Esse arrivano dove già essa c'è da gran tempo, anzi è la corruzione un elemento facilitatore delle mafie. Gli strumenti di contrasto alla corruzione da parte degli enti pubblici sono tanti, ma vanno attuati. Ne abbiamo parlato con Leonardo Ferrante, referente anticorruzione civica del gruppo Abele e di Libera.
Che cosa può fare un ente locale, un comune, ma anche una camera di commercio, una università, una scuola, insomma tutto ciò che fa parte della pubblica amministrazione? Beh, per dirla semplicemente può fare due cose. Può monitorarsi e può rendersi monitorabile. È quello che prevede l'impianto di prevenzione della corruzione, cioè la legge 190 del 2012, che prevede proprio queste due cose. Come dire, lo spirito della normativa, appunto, prevedono questo doppio livello. Prima cosa, monitorarsi, che significa tu, ente pubblico, fai tutto quello che è in tuo potere per renderti corruption proofing, impermeabile alla corruzione. E da questo discendono tutta una serie di azioni, di politiche, di strategie che gli enti pubblici possono fare, che vanno dalla gestione dei conflitti di interessi al cosiddetto whistleblowing, cioè prevedere dei canali che permettano a persone che hanno assistito a casi di opacità all'interno dell'amministrazione, all'interno del loro luogo di lavoro, di segnalarli in forma riservata. Quindi senza subire per questa ragione ritorsioni. Altre politiche sono le rotazioni degli incarichi, altre politiche sono la formazione, ad esempio, su questi temi che si dà sempre scontata. Tutte queste strategie un ente pubblico dove le deve mettere? Come le deve mettere in cantiere? Ecco, deve prevedere uno strumento che si chiama Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che sebbene si chiami triennale si scrive ogni anno, e questo strumento ha la funzione di mettere in ordine queste politiche. Fondamentalmente, che cosa prevede il piano triennale anticorruzione? Che un comune, che un ente pubblico si metta davanti a uno specchio e dica: ecco, qui ho un rischio di opacità, quindi faccio delle cose per prevenire quel rischio. Quindi a volte bastano anche dei comportamenti organizzativi semplici per prevenire quel rischio. Se mi trovo in un potenziale conflitto di interesse, bene, la persona che ha quel conflitto non partecipa alla decisione, ad esempio. Se ho problemi rispetto alla scelta di contraenti rispetto a quel tema, beh, prevederò non un'assegnazione diretta, ma una gara ad evidenza pubblica, possibilmente non al massimo ribasso, ma la cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa. Ecco, quindi questo significa che l'ente è chiamato a vigilarsi, cioè a conoscersi. Quanto sul serio prendono gli enti locali questa politica, queste strategie di prevenzione della corruzione? Beh, ahimè, ancora poco. Ragione per la quale molto spesso si dice: ah, ma sono cose amministrative, sono cose burocratiche. È importante viceversa andare allo spirito della legge, altrimenti restano solo carta, ma perché abbiamo prodotto carta. Quindi io credo nella volontà delle persone. Se le persone invece di voler produrre carta vogliono produrre impatto, allora produrranno impatto. La seconda strategia è rendersi monitorabili, quindi non solo vigilarsi, ma anche rendersi vigilabili, ma anche rendersi monitorabili. Da chi? Da noi, dalla società civile. Meglio se organizzati in forme di comunità, che noi chiamiamo comunità monitoranti, le quali comunità sono chiamate esattamente a stare dall'altra parte. La normativa di prevenzione della corruzione, la 190, ci affida una responsabilità. Ci dice: tu sei chiamato collaborare alla cura del bene comune, vigilando l'operato della tua amministrazione pubblica, controllando l'operato della tua amministrazione. Questo, ripeto, lo dice la normativa. Quindi che cosa deve fare l'ente? Per dirlo in tre parole, trasparenza, trasparenza, trasparenza. Ogni ente pubblico è chiamato a essere trasparente rispetto a come spende, come si organizza e come prende le decisioni. Vuol dire appunto essere consapevoli che aprire i dati di come l'amministrazione, ripeto, spende, si organizza, prende le decisioni, prevede di per sé anche la possibilità che una società civile ti venga a chiedere conto su quei dati. Oggi c'è ancora poca cultura, devo dire, tanto lato civico quanto lato istituzionale in merito a questa forma di correlazione, cioè istituzioni e società civile organizzata sono chiamate a correlarsi, a mettersi in relazione rispetto proprio, quindi non necessariamente a cooperare, prima ancora che cooperare, mettersi in relazione. Poi magari questa relazione può essere anche conflittuale, ma ben venga se è conflittuale proprio perché vogliamo garantire il bene comune.
Anche a Bologna, così come in altre città, ci sono casi che raccontano una corruzione diffusa, casi che sul territorio fanno emergere la presenza di corrotti e corruttori, anche i servizi per la collettività. Ma si parla ancora pochissimo di strumenti di monitoraggio, di piani anticorruzione, di modalità per coinvolgere la cittadinanza. Eppure, anche in questo caso, gli strumenti ci sono.
Per unire le due anime che dicevamo prima, vigilarsi e vigilare, uno strumento sul quale noi da un po' di tempo stiamo provando a insistere è quello dei cosiddetti piani triennali anticorruzione partecipati. Significa fondamentalmente aprirne almeno parte della loro produzione al contributo della società civile e, perché no, dei sindacati, anche del privato economico, ovviamente senza che ciò significhi entrare in conflitto di interesse, e di tutti coloro che in un modo o in un altro hanno a cuore un'amministrazione integra, perché un'amministrazione integra significa anche un'amministrazione più efficiente, significa un'amministrazione in grado di gestire meglio il bene comune. Il piano triennale già prevederebbe una parte iniziale e finale di partecipazione civica, che si esprime in due modi. La normativa dice che la parte di analisi di contesto è bene che avvenga con il coinvolgimento anche di chi quel contesto lo vive. Che cos'è un'analisi di contesto? Beh, per farla semplice, una fotografia, cioè che cosa accade sul territorio in cui quell'ente sta. Faccio un esempio. Chiaramente Bologna è, per rimanere, ecco, a pochi chilometri da dove stiamo parlando, Bologna è una città universitaria. Essere una città universitaria significa che i rischi di opacità di Bologna, cioè l'analisi dei rischi fondamentalmente, quindi l'analisi di contesto, non può non tenere appunto di questo in conto, perché chiaramente sapere che a Bologna c'è l'università significa sapere che potranno nascere delle forme di illecito, di opacità, di infiltrazione criminale, in qualche modo coerenti con questa natura della città. Quindi un'analisi di contesto deve tenere in conto del territorio, fare appunto una fotografia al territorio. Noi da tempo stiamo provando a proporre questo strumento alle amministrazioni, in alcuni casi siamo anche riusciti a fare dei primi passi, come nel caso del comune di Grugliasco, ad esempio, dove un primo strumento anzitutto è stato: facciamo capire alla società civile che roba è sto piano, perché chiaramente molto spesso ha la prospettiva e il linguaggio dell'amministrazione pubblica, e allora c'è parte del documento che invece riorienta il documento dalla prospettiva della società civile, altrimenti ecco, si rischia di avere dei documenti davvero illeggibili. Fare trasparenza non significa solo aprire dati e magari averci dati, ma significa anche rendersi fruibili. Quindi vuol dire anche adottare il punto di vista della società civile in merito alle cose che l'amministrazione mette online, o comunque, se non ce l'ha l'amministrazione, interpellare la società civile dicendo quale tipo di trasparenza vuoi. Se parliamo di rendicontabilità, l'accountability è d'azione di dati e semplificazione di linguaggi e di prospettive.
€750 miliardi sono i soldi stanziati dall'Unione Europea per il rilancio delle economie degli Stati membri dopo la crisi economica causata dal Covid attraverso il Recovery Fund. miliardi che arriveranno anche all'Italia, a cui sono destinati 235 miliardi di euro, più del 30% del totale stanziato dal Consiglio europeo. Sono soldi che fanno gola alle associazioni mafiose criminali e gli allarmi sono già arrivati nei mesi scorsi anche dalla stessa Unione Europea. I fondi per la ricostruzione sono già presi di mira dalle organizzazioni criminali e lo saranno ancora di più, ha affermato a settembre 2020 Catherine De Bolle, direttrice esecutiva di Europol. Sui finanziamenti per il recupero ha detto: dovremo essere attenti e monitorare per evitare il rischio di infiltrazioni delle mafie. È importante che al massimo livello dell'Unione Europea ci sia consapevolezza dei rischi per la somministrazione di sussidi legati alla crisi durante la pandemia. C'è anche un altro punto sui soldi del Recovery Fund: come fare in modo che vengano utilizzati davvero per quello per cui sono stati stanziati, cioè per permettere lo sviluppo verde e digitale del paese. Sentiamo ancora Leonardo Ferrante.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che cos'è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Beh, sono 59 riforme e 235 miliardi di euro da investire per una trasformazione radicale del nostro paese. Stiamo andando a fare riforme su questioni che in Italia non riusciamo a riformare dal 1948. Stiamo andando a spendere risorse su temi cruciali come la transizione ecologica, come la rivoluzione digitale, su ambiti davvero potenzialmente rivoluzionari che vanno ad insistere da un livello macro a un livello micro della nostra nazione. E tutto questo deve avvenire da qui al 2027. Anzi, le riforme devono giocarsi, un articolo di qualche giorno fa parlava di 100 giorni, ecco, ne mancheranno 90, quindi nel giro dei prossimi 3 mesi. L'attenzione civica è tremendamente bassa rispetto a questa sfida, a questa partita che è fondamentale assumersi. Stiamo andando a spendere le risorse di 2 generazioni e stiamo andando a decidere come vogliamo che si orienti il nostro paese da qui ai prossimi anni. Sono prestiti questi, le risorse che verranno erogate non ce le stanno regalando, sono le risorse appunto delle future generazioni. Dobbiamo davvero fare attenzione a come queste risorse si orienteranno, facendo ugualmente attenzione che sono anche i temi sui quali i movimenti si stanno spendendo da tempo. Un esempio, la transizione ecologica. Ecco, sulla sola transizione ecologica saranno stanziati 60 miliardi di euro, il 25% di tutto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come si vorranno spendere queste risorse? Il PNRR ha un'idea di spesa, ma è concorde con la nostra idea politica? Attenzione, fare monitoraggio non significa fare monitoraggio civico, non significa fare i commercialisti andando solamente a vedere come se vengono spese le riforme, le risorse vengono spese bene o no. No, vuol dire andare a vedere se effettivamente stiamo andando verso quegli obiettivi che alla società civile stanno a cuore. Ecco perché si chiama monitoraggio civico e che non si sostituisce al monitoraggio istituzionale. Civico vuol dire che vogliamo andare esattamente a capire se si sta ottenendo l'impatto che ci aspettiamo, per esempio sulla transizione ecologica. Un altro tema, caro al Libero, ecco, 300 milioni di euro sui beni confiscati. Sembrano poco rispetto a 235 miliardi, ma 300 milioni di euro sono incredibili risorse destinate ad un ambito del bene comune, piccolo ma sicuramente significativo come quello dei beni confiscati, perché parliamo di territori contesi, perché parliamo di un qualcosa che se funziona davvero dimostra di quanto le mafie hanno perso. Ecco, come verranno spese queste risorse? Nel plan ci sono scritte 5 righe. È importante avere una prospettiva politica, è importante sapere poi andare effettivamente a vedere come queste riforme, come se queste risorse, ripeto, saranno spese. Non a caso questo lapsus con le riforme, dobbiamo andare a monitorare anche le riforme. Sono previste tante riforme, incluso la riforma della 190/2012 che mi permette di parlarvi, cioè quella proprio sulla prevenzione della corruzione, che assegna alla società civile il ruolo di un monitoraggio civico diffuso. Ecco, non possiamo tornare indietro, dobbiamo stare attentissimi, altrimenti queste cose ci cadranno dall'alto e sarà l'ennesima occasione persa e sarà l'ennesima volta in cui ci troviamo a vivere da spettatori quello che ci riguarda. Il monitoraggio civico nel 2021 è forse uno strumento di lotta non violenta più potente che abbiamo, perché significa andare effettivamente a vedere come queste risorse, come queste riforme vengano effettivamente portate avanti. Non possiamo credere che avere le persone competenti significhi delegare. Ecco, il problema italiano della delega a chi è competente, ecco, deve terminare. Ciascuno di noi è chiamato viceversa a monitorare questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che comporta, ripeto, davvero una sfida. È la sfida del nostro tempo, è la sfida del nostro tempo. Il rischio, come dire, è quello di non esserci stati in un momento storico in cui invece dobbiamo star lì a pretendere la partecipazione civica. Noi abbiamo lanciato tempo addietro una campagna, si chiamava Ripartenza a Porte Aperte, l'abbiamo fatto con l'Open Government Forum assieme ad altri soggetti, in cui dicevamo: non andate a scrivere il PNRR da soli, scrivetelo con noi, non siamo stati considerati. Poi viceversa abbiamo scoperto che le lobbying del fossile, le lobbying di tanti interessi più o meno leciti del nostro paese sono state audite in fase di produzione del PNRR. Noi no, ecco, ci troviamo di fronte al rischio che anche queste risorse vengano spese e ci troveremo magari a dire noi no, ma abbiamo la normativa di prevenzione della corruzione dalla nostra, abbiamo gli strumenti, c'è l'Ibenter, c'è un'altra iniziativa che si chiama Osservatorio PNRR, ecco, ovunque noi riusciamo effettivamente a farci portavoce di strategie di monitoraggio civico, ecco, ben venga che queste che vengano portate avanti, ripeto, su qualunque ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non, perché continuerà il nostro impegno in un monitoraggio diffuso ovunque comunità e territori ci chiedano un supporto su questi temi. Quindi, ultima cosa, non esiste il monitoraggio civico senza una visione politica civica. Cioè, ripeto, monitoraggio civico significa che ci deve essere chiaro che cosa noi vogliamo in termini di transizione ecologica, che cosa vogliamo sui beni confiscati, che cosa vogliamo per il nostro territorio. Come lo facciamo a sapere? Beh, interpellando le intelligenze di comunità. Le comunità che escono dalla pandemia sono comunità fragili che vanno accompagnate. Il nostro lavoro deve diventare oggi anche quello di stare accanto alle comunità territoriali per intercettare bisogni, per intercettare necessità e per attivare strategie di monitoraggio civico affinché proprio a quei bisogni venga data una risposta reale e non una risposta che magari rischia di fare solamente gli interessi dei soliti noti.
Avete ascoltato Sentiti Libera, il podcast, a cura di Libera Bologna e Q-Code Mag. Potete ascoltarci su qcodemag.it e le principali piattaforme di streaming. Ci sentiamo presto con altre storie di mafie liquide che riguardano tutte e tutti noi.